Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Bentrovati e bentrovate ed eccoci ad una nuova puntata di Radio Amnesty, l'ultima della stagione prima della pausa estiva. Ormai alla co-conduzione siamo io e Andrea, siamo diventati ormai due speaker, una coppia consolidata, visto che Alessio e Valentina ormai sono,
sono scomparsi,
scomparsi, quindi hanno lasciato la co-conduzione nelle nostre mani, ce ne siamo impossessati e anzi io ho abdicato dal ruolo in regia. Infatti oggi abbiamo un nuovo componente alla regia, un nuovo membro, diciamo, del nostro team di Radio Amnesty.
Benvenuto.
Benvenuto a Luca. Però io ci tengo al mio trono in regia e quindi
tornerai presto.
Punto a riconquistarlo il prima possibile, quindi dopo la pausa estiva sicuramente il posto in regia sarà di nuovo mio.
Sicuramente.
Quindi Luca, non ti illudere. E bene, oggi parliamo dell'Uganda, poi dell'Africa e una situazione dei diritti umani in Uganda. Chiedo quindi ad Andrea di farci magari un breve quadro sulla situazione dei diritti umani in questo paese, che poi magari svilupperemo più avanti in maniera più approfondita con l'intervista a Federica Carelli, che è membro del coordinamento di Amnesty International che studia questa zona dell'Africa.
Sì, infatti, nell'ultimo rapporto di Amnesty International le autorità hanno imposto gravi restrizioni ai diritti di varie libertà, come libertà di espressione, di associazione e riunione, nel contesto anche delle ultime elezioni generali, che sono state contrassegnate da gravi irregolarità. E una missione di osservatori dell'Unione Europea ha affermato che la polizia non ha esitato a ricorrere all'uso eccessivo della forza nei confronti di esponenti di politici di opposizione, di operatori di mezzi di informazione e di liberi cittadini. Altro grave capitolo riguarda le uccisioni illegali. Infatti lo scorso 28 novembre almeno un centinaio di persone sono state uccise e altrettante sono state ferite a causa di scontri che sono avvenuti tra agenzie di sicurezza e guardie reali nella città di Kasese. Anche le ONG che operano nel paese sono state colpite da una legge che le vietava di impegnarsi in attività ritenute dannose per la sicurezza, gli interessi o la dignità del popolo ugandese. Hanno subito episodi di effrazioni e di furti di vario materiale, ma nessuno è stato perseguito per queste violazioni.
Grazie Andrea, come avete sentito è una situazione abbastanza grave dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani. Poi nel corso dell'intervista, come dicevo, approfondiremo anche altri temi oltre a quelli appena descritti da Andrea, dalla situazione dei rifugiati alla situazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuate. A questo punto direi di passare alla musica.
Sì, adesso ascoltiamo la prima canzone di Sirita Wright, To Know You Is To You Love You.
To know you is to love you, but to know me is not that way, you see. Yet you made me so happy that my love for you grows endlessly. When I am sad and feeling down, you always comfort me. When I am sad and feeling up, you always comfort me.
To know you
Oggi intervistiamo Federica Carelli, membro del coordinamento Africa Centrale e Orientale. La prima domanda. Pochi giorni fa, nella capitale ugandese Kampala, si è svolto l'Uganda Solidarity Summit, un vertice dei paesi donatori relativo alla crisi dei rifugiati in Uganda. Quali sono le condizioni per i rifugiati in Uganda?
Dunque, attualmente, stando a quanto hanno riportato i ricercatori di Amnesty, l'Uganda ospita 900.000 rifugiati. L'86% è costituito da donne e il 64% da persone al di sotto dei 18 anni, provenienti dal Sud Sudan. Questo per un motivo molto, molto semplice: al confine con l'Equatore, quindi appunto in quella zona, sono in corso diversi conflitti e quindi fondamentalmente è questo il motivo principale di questo grande numero di rifugiati in Uganda. Sono ospitati soprattutto nella regione del Nilo occidentale, dove hanno a disposizione 30 metri quadri per costruirsi una casa e 50 metri quadri per costruirsi un orto o degli allevamenti. In maniera tale si è calcolato da avere un'indipendenza di 5 anni dal momento dell'arrivo. Quindi si tratta appunto di un sistema che è considerato ad oggi il più innovativo nel mondo dell'accoglienza, anche se il fatto che insomma il numero dei rifugiati stia aumentando sempre di più probabilmente non consentirà più di andare avanti con questo modello. Va aggiunto però che nonostante questa grande disponibilità da parte dell'Uganda nell'accoglienza, all'appello delle Nazioni Unite per quanto riguarda appunto lo studio della condizione dei rifugiati in Uganda, ha risposto il 18% dei rifugiati del Sud Sudan.
Ok, qual è la situazione riguardo all'esercizio del diritto alla libertà di espressione?
Al contrario, la situazione della libertà di espressione è piuttosto critica. Probabilmente come organizzazione è forse il punto che ci preoccupa di più. Sia nel rapporto annuale di Amnesty del 2017, sia in quello del 2016, nel paragrafo insomma dell'Uganda dedicato alla libertà di espressione, emergono la costanza nelle aggressioni durante le manifestazioni da parte della polizia e anche il costante ostruzionismo del governo. Questo soprattutto dopo l'approvazione della legge contro le ONG e quindi si tratta di un ostruzionismo nei confronti di chi è ritenuto letteralmente, cito, contrario alla dignità della nazione.
Ok, l'ultima domanda. Il 24 febbraio del 2014 venne introdotta in Uganda una legge contro l'omosessualità. A distanza di 3 anni, quali sono stati gli effetti della legge e qual è più in generale la situazione per i diritti delle persone LGBT?
La situazione della comunità LGBT ugandese è ancora piuttosto difficile. I rapporti datati 2016-2017 di Amnesty continuano a registrare violenze nei confronti appunto della comunità LGBT. L'episodio più significativo in questo senso si è verificato proprio nel periodo del Pride, quando appunto la polizia ha impedito al corteo di manifestare. Va aggiunto anche che con riferimento insomma alla legge citata nella domanda, un collettivo di 50 organizzazioni ha presentato istanza presso la Corte di Giustizia dell'Africa Orientale, sostenendo che la legge fosse contraria allo Stato di diritto e ai principi di buon governo sanciti dal Trattato della Comunità degli Stati dell'Africa Orientale. Questa istanza però è stata rifiutata in quanto la Corte di Giustizia sostiene che la legge sia già stata invalidata da una sentenza della Corte Costituzionale ugandese nell'agosto del 2014.
Allora, grazie Federica del tuo contributo. Alla prossima.
Grazie a voi. Alla prossima e grazie ancora. I
siku kamuko kakera nyo mama akola kwa nyo alinokula virira abato abato school fizo kusoma nevitabo orusi tebalina nane chokulio kuchifuna baguba ya tetenka ya 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 ibe nsula kone biokulia omuchara basirika baguma banyigiriziwa neye bakola independent woman African woman omuchara
Ben ritrovati, dopo aver ascoltato la canzone di Rema Baniabo, è il momento delle buone notizie e consigli e lascio la parola ad Andrea e al nuovo ingresso a Luca, quindi all'esordio come speaker per buone notizie e consigli.
In Libia, il 7 giugno di quest'anno, dopo 48 giorni di prigionia, è stato liberato Salem Mohamed Beiltelman, docente di ingegneria marittima presso l'Università di Tripoli. Era stato rapito il 20 aprile da una milizia mentre si stava recando al lavoro.
Il 1 giugno 2017 i giornalisti Raimundo Sochi e Lorenzo Vicente Martins sono stati assolti dall'accusa di diffusione di notizie false a scopo diffamatorio e denuncia diffamatoria. Il 22 gennaio 2016 il primo ministro Rui Haria de Haravio li aveva denunciati per un articolo in cui avevano segnalato irregolarità in un appalto lanciato dal governo per un progetto di telecomunicazioni. Nei loro confronti la pubblica accusa aveva chiesto, rispettivamente, un anno di carcere e 2 anni con sospensione della pena. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente in loro favore.
In Irlanda, il 13 giugno di quest'anno, il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha dato ragione a Siobhan Whelan, una cittadina irlandese che nel 2010 era stata costretta a recarsi nel Regno Unito per abortire, dato che il bando quasi totale in vigore nel suo paese glielo avrebbe impedito. Il comitato ha giudicato che le leggi irlandesi in materia d'aborto hanno violato il diritto di Siobhan Whelan a non subire trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il suo diritto alla riservatezza. L'Irlanda ha sottoposto la donna ha un elevato livello di angoscia e alla criminalizzazione dell'aborto ha tirato su di lei vergogna e stigma. Il comitato ha infine ammonito l'Irlanda a modificare la legislazione per evitare casi del genere.
Ungheria. Il 16 giugno 2017 una corte d'appello ha annullato, disponendo un nuovo processo, la condanna a 10 anni inflitta in primo grado a un cittadino siriano, noto come Ahmed H, per atti di terrorismo. Nel 2015, nel corso di scontri tra richiedenti asilo e polizia a confine tra Serbia e Ungheria, Ahmed H si era limitato a lanciare dei sassi, ma nei suoi confronti era stata applicata la nuova legge antiterrorismo.
Ora è il momento dei consigli. Vi consigliamo La linea sottile di Nina Mimica e Paola San Giovanni. La linea sottile è un documentario che ricerca le origini della violenza, accostando le storie di due protagoniste e due conflitti differenti. Michele Patruno, ex militare in missione di pace in Somalia, e Bakira Asecic, una donna sopravvissuta alle violenze della guerra in ex Jugoslavia. Patrocinato da Amnesty International Italia, è nato dall'esigenza tutta femminile di analizzare le atrocità commesse e coglierne i significati profondi e l'umana capacità di generare il male. Il film offre un importante spunto di riflessione sulla violenza compiuta e subita.
Vi consigliamo ora un libro per ragazzi, dal titolo Leggere senza stereotipi, un volume rivolto a insegnanti, genitori, educatori ed educatrici e a chi opera con la fascia 0-6 anni, che analizza gli albi illustrati pubblicati in Italia e all'estero dal punto di vista della presenza o assenza degli stereotipi di genere relativi alla prima infanzia e propone spunti operativi per il loro superamento. Ascolteremo ora il brano di Van Morrison, Sweet Thing.
Eccoci dunque arrivati alla conclusione,
sì.
Ai saluti finali di una stagione che è stata anche quest'anno, credo, molto interessante e al contempo divertente per tutti.
Sì, abbiamo trattato varie tematiche, poi vabbè, le storie, insomma, comunque un po' di tutto.
Un po' interrotte queste storie,
vero, <sì. ride>
però diciamo che quest'anno abbiamo avuto... un filone principale, un'altra storia che prometteva molto bene, quella su Alessio, quella era secondo me un filone molto interessante.
Il nuovo canzoncina era molto carino.
Il nuovo jingle era veramente riuscito. Però diciamo che prima di salutarvi noi che siamo qui in studio, siamo riusciti in qualche modo a recuperare Valentina,
sì.
che ci ha mandato dei brevi saluti, perché anche lei non può mancare.
Ciao cari amici e cari amiche di Radio Amnesty, sono Valentina e vi mando questi saluti finali dal Salento. Vi ringrazio per averci ascoltato anche quest'anno, ed è stato un anno molto bello, ricco di argomenti interessanti, di tante emozioni, di tante risate. Radio Amnesty è sempre bellissimo, insomma, essere con voi. E ne approfitto anche di questo spazio per salutare tanto i miei amici, le mie amiche di Amnesty Perugia, cui insomma dedico un pensiero speciale. Vi voglio davvero un mondo di bene, anche se nell'ultimo periodo sono state un po' assente, siete stati sempre con me. Vi abbraccio tutti ed auguro a tutti e a tutte una buona estate. Ciao!
Oh, grazie Valentina, i tuoi saluti veramente non potevano mancare. E a questo punto vi ricordo che probabilmente ci risentiremo dopo l'estate con una nuova serie di puntate di Radio Amnesty.
Non si sa ancora chi ci sarà, ma qualcuno sicuramente ci sarà.
Sicuramente ci sarà qualcuno che porterà avanti Radio Amnesty. E vi volevo però ricordare la possibilità di conoscere il gruppo di Perugia di Amnesty International,
sì.
Diventare attivisti o attiviste del gruppo di Perugia e di Amnesty International. Se ci volete contattare, il nostro profilo Facebook è Amnesty Perugia, abbiamo anche un profilo Twitter sempre Amnesty Perugia, un blog, cercate sempre Amnesty International Perugia, e l'email è gr045@amnesty.it. Vi aspettiamo. E le nostre riunioni riprenderanno dopo la pausa estiva a metà settembre, e sono il lunedì alle 21:30 in piazza Mariotti 1, vicino al conservatorio.
Venite, accorrete, portate...
E abbiamo sempre bisogno di nuovi attivisti e attiviste che lottino insieme a noi per la difesa dei diritti umani. Credo che sia tutto.
Buona estate.
Buona estate a tutti. Ci risentiamo a settembre.
Ciao.
Ciao.